siamo arrivati alla fine della rivoluzione francese propriamente detta, all'età termidoriana. C'è stata l'esecuzione di Robespierre che ha posto termine all'età del terrore. L'età termidoriana prende il nome dal mese in cui è avvenuta l'esecuzione capitale di Robespierre, del quale ci si disfa con le stesse maniere, con gli stessi metodi, per mezzo dei quali ci si è sbarazzati di tutti i veri o supposti nemici politici della rivoluzione. Questi nemici politici della rivoluzione erano persone che remavano contro la rivoluzione, anche se apparentemente vi aderivano. Dentro al tritacarne della ghigliottina, della giustizia del tribunale popolare, finiscono personalità di tutti i tipi, anche persone sicuramente rivoluzionarie, che avevano partecipato attivamente alla rivoluzione, ma che erano in dissenso con la linea dei giacobini. Perciò i giacobini, che vogliono repubblica e democrazia, si riducono a imporre una sanguinaria dittatura. È la dittatura dei giacobini, i quali, data la condizione emergenziale, non consentono che la Costituzione che hanno elaborato, repubblicana e democratica, entri effettivamente in vigore, sospendono le libertà costituzionali, creano un comitato di salute pubblica, cioè per la salvezza della rivoluzione, combattono la rivolta della Vandea, quella rivolta interna dei contadini, e infine, per un anno circa, impongono una feroce, spietata polizia politica che, attraverso le delazioni anonime, produce quell'insieme di condanne capitali veramente smisurato. Dopodiché, lo stesso Robespierre viene canoniato, viene accusato di cospirare contro la rivoluzione, viene trovato colpevole del tribunale e viene mandato a morte, e così si scatena la caccia contro i giacobini. Si parla di terrore bianco. Il bianco, abbiamo detto che è il colore della monarchia, sono gli ex monarchici che purtroppo non hanno più, purtroppo per loro, un monarca. Luigi XVI ha subito la condanna capitale. Notate che c'è sempre il fratello, ed effettivamente il fratello, dopo la rivoluzione francese, tornerà ad essere re sul trono di Parigi con il titolo di Luigi XVIII, perché nel frattempo è morto sia il re, sia la regina Maria Antonietta, e sia anche il bambino che era morto, l'erede che doveva diventare Luigi XVII. In assenza di un erede diretto, si va a prendere dal fratello del sovrano e sarà Luigi XVIII, ma in questa fase non c'è il sovrano. Tutti coloro i quali hanno subito le persecuzioni dei giacobini si scatenano contro i giacobini. I giacobini vengono marginalizzati, vengono attaccati. Di solito si tratta di esponenti di partiti di centro o di destra addirittura. Vi ricordate la tripartizione dello schieramento alla Convenzione Nazionale? Avevamo la Montagna, Cordiglieri Giacobini, poi avevamo la destra, per esempio i Foglianti, e poi avevamo una palude centrale. Quindi tutti coloro i quali esprimono idee liberal moderate, per esempio la monarchia non c'è più, ma si può sempre restringere il suffragio, passare dal suffragio universale a un suffragio ristretto che dia vantaggi alla borghesia, all'alta borghesia, cominciano a perseguitare i giacobini, i quali devono nascondersi e scappare. Sono diventati loro i nemici della rivoluzione, perché la rivoluzione non è più attrazione giacobina, ma è attrazione di destra, cioè sostanzialmente di partiti moderati, di club moderati. Vedete appunto che i valori di questo terrore bianco sono il liberismo economico, cioè a dire una dottrina economica che agevola chi ha capitali, quindi l'alta borghesia. Aprono per esempio al rimpatrio della nobiltà, cioè garantiscono i nobili che vogliano ritornare in patria, che non verrà loro torto capello. Quindi il loro atteggiamento è di dialogo nei confronti della nobiltà che sia disponibile a vivere in tempi di rivoluzione, ma non più sotto le minacce della dittatura giacobina. Si fanno chiamare la jeunesse dorée, cioè la gioventù dorata. Perché? Perché sono tutti benestanti, sono un'alta borghesia del denaro che può permettersi degli abiti di lusso e che si presenta quindi estremamente ricercata anche nel modo di abbigliarsi, di decorarsi. Insomma, comincia una vera e propria epurazione da parte dei termidoriani nei confronti dei giacobini. I giacobini sono costretti a scomparire, a nascondersi o a abiurare alla propria fede giacobina. Quindi siamo passati nella prima fase attraverso una rivoluzione liberal moderata, vi ricordate, quella fatta dai deputati del terzo stato. Poi c'è stata un'intensificazione giacobina dopo le grandi sconfitte subite dall'esercito rivoluzionario, poi abbiamo avuto appunto quell'anno di terrore giacobino e adesso c'è una sterzata a destra, sempre dentro la rivoluzione, però restringere il voto, base censitaria, trovare un modus vivendi con il clero, con la nobiltà, non essere così radicali evitare la scristianizzazione, le persecuzioni, cercare la via della pacificazione. Si elabora una nuova costituzione, che sarà la terza, si chiama la Costituzione dell'anno terzo. E allora quella del 91 è stata la prima costituzione, poi abbiamo avuto quella del 93 firmata dai Giacobini, mai entrata in vigore perché nel frattempo c'era il Comitato di Salute Pubblica per via dell'emergenza. Siamo nel 1794, viene licenziata la Costituzione dell'anno terzo, l'anno terzo rispetto al 91. Suffragio è censitario. L'organo che è depositario del potere esecutivo si chiama direttorio. È stato disegnato dalla nuova Costituzione ed è costituito da 5 direttori che si alternano secondo determinate logiche e scadenze. Intanto vi faccio vedere un po' come si vestivano questi raffinatissimi rivoluzionari di destra, non più popolani o amici del popolo alla Marat dell'epoca del terrore giacobino, ma degli uomini che hanno grandi disponibilità economiche. Gli uomini assumono una posa eroica, si fanno chiamare les incroyables, gli incredibili, e le donne si vestono un po' alla greca con delle sottovestine svolazzanti e trasparenti, molto seducenti, e con dei bracciali al braccio. Probabilmente morivano di freddo perché erano vestiti molto belli ma anche molto leggeri. Si facevano chiamare le merveilleuse, le meravigliose. Quindi siamo in un'epoca di incredibili e di meravigliose. Ecco qua, vedete le solite immagini satiriche in cui incautamente un uomo del popolo che sta portando in giro il suo cagnolino pesta il peplo di una meravigliosa e glielo strappa proprio sul di dietro, compare il fondo schiena. Altre immagini, vedete le donne parigine, Parigi è ancora detta le mode, le meravigliose, vedete che si appoggiano in queste languide pose, si fanno ritrarre così, molto scollate, con i piedi nudi visibili e soprattutto con questo grande peplo, una specie di lunga sottoveste. È un'epoca in cui si cominciano a mettere gli anelli sulle dita dei piedi, insomma è tutto estremamente sofisticato e rinvia a una specie di amore per la grecità vera o immaginata. Il direttorio si trova in difficoltà. Da un lato si continua a perseguitare i giacobini cercando di eliminarli perché non abbiano più alcuna influenza, perché non possano precipitare nuovamente il paese sull'onda del terrore giacobino. I giacobini ovviamente perseguitati cercano di rispondere, quindi c'è una continua instabilità. C'è un'instabilità che riguarda le lotte tra la sinistra giacobina che si difende e i direttori e i termidoriani in generale che attaccano. Però d'altro canto ci sono anche i monarchi. C'è qualcuno che attacca il direttorio anche da estrema destra. Questa estrema destra vorrebbe addirittura il ritorno della monarchia, che da quando il re è stato ghigliottinato c'è soltanto caos in Francia. Nel frattempo l'unica cosa che funziona è l'esercito. L'esercito rivoluzionario miete vittorie dopo vittorie e lo spazio francese non soltanto non viene invaso, ma addirittura si allarga facendo cadere i paesi confinanti, per esempio il Belgio. Quindi ci sono vari tentativi di congiura di estrema sinistra, per esempio abbiamo la congiura degli eguali guidata da François-Noël Babeuf, alla quale si associa anche un lontano parente, un pronipote di Michelangelo Buonarroti che si chiama Filippo Buonarroti. Ricordatevi questo nome perché ritornerà poi nei moti italiani dell'Ottocento. La congiura degli eguali una congiura addirittura quasi di stampo comunista, cioè pensano all'abolizione della proprietà privata, si trovano ancora più a sinistra rispetto ai giacobini, per dire appunto che le forze di sinistra non sono scomparse, cercano di riorganizzarsi, ma questa congiura viene sventata e fallisce, per cui il direttorio rimane in sella, così come i termidoriani. Quindi dal 94 al 95 siamo nell'età di termidoro dei termidoriani. E poi ci sono i colpi di Stato, i tentativi di destabilizzazione di destra, da parte di chi vorrebbe la monarchia. I termidoriani invece adottano questa soluzione intermedia, restringere il voto ma mantenere la Repubblica e utilizzare il direttorio come strumento di governo del paese. Quindi è un'età molto complessa, ma sicuramente che blocca quella deriva dittatoriale del terrore giacobino. È in questo contesto che emerge una figura fino a questo momento rimasta nell'ombra. È giovane, di balde speranze, è nato nel 1769 in un posto molto provinciale, molto lontano dalla grande capitale, ad Ajaccio, in Corsica. È giovane, decisamente sì, perché non ha ancora compiuto i 30 anni, pensate appunto che siamo nel 95, è nato nel 69, di cui fatti i conteggi siamo sui 26, 27 più o meno, questa è la sua età, e si chiama Napoleone Bonaparte. Come fa lui a ottenere l'attenzione del direttorio? Beh, innanzitutto è venuto fuori dalle scuole militari francesi, a quanto pare è un giovane estremamente brillante dal punto di vista delle strategie militari, è un bravo generale, non ha esperienza, e l'esperienza è importante in questo campo, perché è un conto imparare le teorie e un conto poi realizzarle. Come vedremo, ha avuto una vita molto tempestosa. Comunque sia, si segnala ai membri del direttorio che governano la Francia in questa fase essenzialmente per questioni di donne, perché lui diventa amante di una ex amante di un membro del direttorio attraverso l'intermediazione di una di queste meravigliose donne dalla vita molto libera e parzialmente dissoluta. Napoleone viene nominato, può incontrare le persone che contano, anche se ha un passato piuttosto tempestoso che tra poco vi racconterò e ve lo racconto qui. Intanto vi faccio vedere il punto in cui Napoleone Bonaparte non è più tanto giovane, sembra invece un uomo maturo, stanco della vita e provato. E ovviamente questa è un'immagine presa a Sant'Elena, quando ormai Napoleone Bonaparte è stato esiliato per la seconda, ultima e definitiva volta in una sperduta isola nel bel mezzo dell'Oceano Atlantico, a metà strada si potrebbe dire tra le coste dell'America Latina e l'Africa, quindi in una specie di scoglio fuori dalle rotte commerciali, con un clima malsano, praticamente a vivere quasi in solitudine, non proprio, ma quasi in solitudine. Quindi un uomo provato dalla vita. Ma riavvolgendo il nastro, 20 anni prima era un giovane di balde speranze, molto brillante e molto ambizioso, desideroso di realizzare se stesso. Vediamo un po' le tappe principali della sua vita. Allora, in primo luogo va detto questo, che Napoleone è un provinciale, perché nasce in Corsica. La Corsica, tutti sappiamo, è un'isola francese, però se ci pensate bene la Corsica non sembra geograficamente molto francese, sembra assai più italiana di quanto non sia francese. Oggi noi forse siamo abituati a pensare che la Corsica sia un'isola francese, certamente perché lo è da un pezzo, ma in realtà la Corsica è stata un'isola per molto tempo pisana e successivamente genovese. Ha sempre avuto come caratteristica dei fenomeni di indipendentismo corso. I corsi, come tutti gli isolani, come anche i siciliani, come anche i sardi, sono una popolazione fiera che ha cercato per molti secoli, con continue rivolte e ribellioni, di organizzarsi per staccarsi e creare un proprio regno, una propria identità, una propria nazione, senza mai riuscirci. Genova ha sempre dovuto reprimere le ribellioni che ciclicamente sorgevano nella isola corsa, fino a quando nel 1768, non riuscendo, come dire, a soffocare l'ennesima rivolta, i genovesi chiesero l'aiuto di mercenari francesi. Non ebbero poi il denaro per pagarli e decisero di abbandonare quest'isola, cedendola alla Francia, proprio per saldare in qualche maniera il conto, il debito aperto. Quindi nel 1768 sostanzialmente la Corsica diventa francese e un anno dopo nasce Napoleone Bonaparte in quella stessa isola. Quindi si tratta per la Francia di un'annessione recentissima. È un'isola che da pochi anni fa parte dello spazio francese. È un'isola, tra l'altro, in cui si parla italiano. Si parla un dialetto misto tra il toscano e il genovese e il ligure. Napoleone Bonaparte parla italiano in casa. E quindi non soltanto è un provinciale, ma è un provinciale che quando giunge a Parigi parla il francese quasi da straniero, cioè lo deve imparare. La sua è una famiglia di nobiltà locale che non conta niente a Parigi. Ecco, è una piccolissima nobiltà che non conta niente. Se a questo dobbiamo anche aggiungere il fatto che Napoleone Bonaparte in gioventù aveva simpatie per l'indipendentismo corso, quindi non soltanto non aveva combattuto, come dire, dalla parte dei francesi, ma aveva combattuto per la Corsica, quindi eventualmente poteva essere mal visto come pericoloso, come un personaggio che poteva eventualmente tradire la rivoluzione francese portando via la Corsica dallo spazio francese. In aggiunta a tutto questo, una volta giunto a Parigi e segnalatosi, ha nutrito simpatie giacobine, e noi sappiamo in che fase siamo. Tra il 94 e il 95 i giacobini sono messi all'angolo, vengono arrestati, vengono bastonati, sono costretti a scappare, cercano di difendersi ma sono in minoranza, per cui Napoleone in realtà ha un curriculum vitae disastroso. È un provinciale, non conosce bene la lingua e la imparerà tardi, sempre con un'inflessione, un accento che non è quello puro parigino. È sicuramente interessante come giovane, sembra una mente brillante, molto ambizioso, però ha un passato politico con molti scheletri dentro l'armadio, perché ha militato per l'indipendentismo corso, quindi potrebbe essere infedele rispetto alla causa francese. E poi è stato pure giacobino, e i giacobini abbiamo visto che sono caduti in disgrazia. E quindi vi ho detto come fa a segnalarsi. Si segnala ai membri del direttorio essenzialmente per una questione di donne. Riesce a frequentare queste donne che frequentano questi uomini di potere, le quali sono molto disinvolte. In particolare la sua fortuna è legata poi alla donna che lui sposerà, che è Josephine de Beauharnais, una donna più grande di lui ma molto disinvolta, che riuscirà ad ammaliarlo, a stregarlo, e grazie alla quale lui entra nelle grazie dei membri del direttorio, in particolare Barrat. Gli danno un incarico di una certa delicatezza, anche se non proprio fondamentale. Nel frattempo l'esercito rivoluzionario sta combattendo per portare la rivoluzione fuori dalla Francia. Gli danno un incarico delicato che consiste nel recuperare la città di Tolone. La città di Tolone è stata invasa dagli inglesi e i francesi ne hanno perso il controllo, perché gli inglesi sono a capo di una coalizione di tanti stati che cercano di entrare in Francia per chiudere la rivoluzione francese, e quindi devono difendersi. L'esercito combatte via terra, ma via mare sono riusciti a entrare nel porto, si sono impossessati della fortezza e tengono la città di Tolone. Da là vorrebbero penetrare nel cuore della Francia. Quindi Napoleone deve proteggere la rivoluzione in un punto in cui viene aggredita. In questo assedio della città di Tolone, occupata dagli inglesi, Napoleone riesce a dimostrare le sue doti, le sue grandi capacità. E lo possiamo già vedere, le sue capacità innanzitutto sono il fatto che lui non comanda la guerra da dietro i ranghi dell'esercito, ma è di fronte al pericolo. Si trova lì addirittura, vedete, a caricare il cannone. È un uomo di grande energia, di grande determinazione, ha una visione chiara di come si fanno le cose, è moderno anche nella sua capacità di organizzare l'esercito, e quindi in questa prima occasione il risultato è positivo. Vediamo un po' la casa dove è nato Napoleone. Questa è la casa di Ajaccio. Napoleone è nato in questa casa il 15 agosto 1769. È una casa, come vedrete, gradevole ma modesta, perché la sua famiglia non era particolarmente ricca. Aveva molti fratelli e sorelle che poi diventeranno altrettanti sovrani d'Europa, perché il destino di Napoleone è di conquistare tutta l'Europa, e di volta in volta, non fidandosi di nessuno, non trova di meglio da fare se non imporre questo suo fratello, questa sua sorella, a capo di questo e di quell'altro stato. Questa invece è l'immagine del porto di Tolone, che era stato appunto preso dagli inglesi e che Napoleone era stato incaricato di liberare. Augustin de Robespierre, amico di Napoleone Bonaparte, caduto in disgrazia, è fratello dell'altro Robespierre, quello ghigliottinato. Avere come amico un Robespierre non era un buon lasciapassare nell'età del direttorio termidoriano. E questa invece è Josephine de Beauharnais, vedova e più matura di Napoleone, qui nel ritratto che la vede incoronata come imperatrice dei francesi. Anche questo è un passaggio particolare, perché Napoleone nasce come costola della rivoluzione, deve difendere la rivoluzione, ma poi c'è una specie di parabola di evoluzione o di involuzione per cui si trasforma in un sovrano, prima nel primo console e poi nell'imperatore dei francesi. Un imperatore che avrà un erede che teoricamente dovrebbe ereditare il titolo. Qua la vedete che lo stile dell'imperatrice è un po' quello delle meravigliose che abbiamo visto prima, e qui dà un po' l'idea di che cos'è il direttorio. Il direttorio è costituito da membri corrotti, ricchi, che trascorrono il tempo guardando degli spettacoli osè attraverso una tenda, perché c'è una grande frequentazione di donne di facili costumi. Finisco leggendovi quello che dice Madame de Staël, una intellettuale anche importante che leggeremo per il romanticismo, di Napoleone Bonaparte con le sue caratteristiche. Ben lungi da rassicurarmi nel vedere Bonaparte più di frequente, egli mi intimidiva sempre di più. Sentivo confusamente che nessuna commozione del cuore poteva agire su di lui. Guarda una creatura umana come un fatto o come una cosa, non come un suo simile. Non odia più di quanto ami. Per lui non esiste altro che se stesso. Il resto delle creature sono cifre. La forma della sua volontà consiste nell'imperturbabile calcolo del suo egoismo. È un abile giocatore di scacchi, il cui avversario è il genere umano, a cui si propone di dare scacco matto. I suoi successi dipendono altrettanto dalla qualità che gli mancano che dalle doti che possiede. Un uomo genido, senza cuore, che pensa solo al potere e al successo personale. Questo più o meno è il ritratto che ne dà una donna che lo ha conosciuto e che ne è stata detrattrice e nemica.